Radio Palazzo Carli, musica e parole. Musica e parole, racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Palazzo Carli, da Peter
e da Monica.
Ciao Monica.
Ciao Peter.
Noi ricominciamo una nuova stagione di esperienze in Radio Palazzo Carli e siamo quindi pronti nuovamente a raccontarvi quello che ci viene in mente fra storie, fiabe, leggende e tanto altro.
Che devo dire? Io introduco il mio spazio, innanzitutto salutando voi ascoltatrici e ascoltatori di questa storica emittente, quale Radio Palazzo Carli. Poi ringrazio te, Peter, per voler continuare in questo nostro viaggio tra mondi, epoche e stili. E infine rivolgo la mia gratitudine al team dirigente per la fiducia rinnovata. Però, Peter, detto questo, la mia personale saison parte dal mio amato Veneto.
E mi sembra giusto.
In quanto ho trovato spunto da un articolo di Microturismo delle Tre Venezie, dal titolo Storia della strada Alemagna, per rendere omaggio a una via di comunicazione che probabilmente era percorsa già in epoche preistoriche. Perciò la strada statale 51, detta di Alemagna, che ha avuto un'importanza strategica nel corso dei secoli per chi abitava o si occupava di commerci nell'area degli antichi centri di Oderzo, tra Oderzo e Ceneda, e i paesi collocati oltre le Alpi e raggiungibili via Cortina e Dobbiaco.
Devo dirti comunque, e questo fuori testo, la via Alemagna ha qualcosa significato anche per me, anche
sì,
se preso in epoca più recente,
sì.
E comunque posso dire che sono passati anche qui quasi 60 anni, ecco. Anzi, quindi partiamo con il testo vero e proprio, al di là della mia battuta. L'obiettivo per i viandanti dell'area ricordata qui sopra era ieri come oggi un insieme di necessità: sicurezza, ridurre la spesa sui dazi, risparmiare tempo e forse anche qualcos'altro, dico io. Proprio l'Alemagna permetteva ai viandanti dei secoli scorsi di risparmiare diversi giorni di viaggio per arrivare a Dobbiaco, piuttosto che intraprendere la via di Verona, che pur più comoda richiedeva molto più tempo. Vi erano sicuramente anche altre vie che conducevano verso il Cadore, seguendo il tracciato della Piave o le mulattiere che collegavano e collegano le prealpi trevigiane con quelle bellunesi, come il passo Praderadego, eccole qua, a Folina, e il passo San Boldo a Cison di Valmarino, ma questa era la più comoda.
E qua la strada continua con Buon viaggio di Cesare Cremonini.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, e che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per il finale. Solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare.
Prima del 1000, con la costituzione dell'impero romano-germanico, la strada divenne un'arteria importante perché riduceva i tempi di percorrenza tra il Friuli e la Germania. L'avvento delle crociate del 1182-1192, 1202 e 1204 e il primo anno santo del 1300 portarono un incremento importante del traffico e la via venne percorsa da viandanti, pellegrini, oltre che dai consueti guerrieri e mercanti.
Nel 1260, nella rivista tedesca Großdeutsche Verkehr, si trova menzionata la strada che serviva da collegamento tra Venezia e Innsbruck Augusta e probabilmente fu in quell'epoca che assunse il nome di Alemannia. Nel corso del 300 dalla Germania giunsero lungo questa via diversi ebrei che con il tempo formarono le comunità ebraiche di Serravalle e Conegliano. Nel corso del 700 la strada Alemannia era diventata inadeguata per le mutate necessità. Con il ritorno della dominazione austriaca, il problema divenne urgente, perché la via Venezia-Innsbruck, passando per Ampezzo, richiedeva solo 75 ore di viaggio, contro la via Verona-Trento, che ne richiedeva 100.
Peter, sto pensando che l'ho fatta diverse volte da Conegliano a Innsbruck in 4 ore adesso. Vabbè, torniamo a noi.
No, è vero.
Fra il 1817 e il 1830 la nuova strada regia di Alemannia fu riprogettata dal governo austro-ungarico. Iniziava allora, come oggi, dal bivio presso la località Gai a San Vendemiano, dove si staccava dalla strada d'Italia, cioè la statale Pontebbana. E dopo circa 95 chilometri giungeva al confine del governo veneziano, a San Vito di Cadore, per entrare in quello austro-ungarico e con ulteriori 40 attraversava il Tirolo per giungere a destinazione a Dobbiaco. Lungo il tracciato, oltre al cippo di San Vendemiano, vi sono anche altre due lapidi. Una è a Serravalle, Vittorio Veneto, e l'altra sulla Cavallera, a Monte di Perarolo, che ricordano l'apertura della strada. All'inizio della Val di Landro, poco prima di Dobbiaco, una croce porta l'iscrizione del 1830.
Weg nach Welschland, ossia la strada verso l'Italia.
Questo dice.
Sì, Welschland è l'antico nome per l'Italia.
Bene.
Parte del vecchio, cioè la Cavaliera, e del nuovo tracciato sono anche posizione della ciclabile Monaco-Venezia, affascinante itinerario per cicloturisti per passare dai paesi del nord alla laguna. Nel corso dei decenni ha subito diverse migliorie. Ad esempio, nel comune di Cortina d'Ampezzo, il tratto ora denominato Corso Italia, che attraversa il centro cittadino, è stata declassificata in pedonale negli anni Ottanta.
Bruci la città è del 2007, scritta con Francesco Bianconi dei Baustelle, ecco Irene Grandi.
Bruci la città e crolla il grattacielo, rimani tu da solo, nudo sul mio letto. Bruci la città, profondo amore, questo tuo profondo.
Già, Cortina, la regina delle Dolomiti, un luogo che, dopo aver ospitato le competizioni olimpiche del 1956, ha saputo sedurre l'Italia e il mondo con il suo stile senza tempo e le sue piste mozzafiato. È una delle protagoniste dei 25esimi Giochi Olimpici Invernali, noti anche come Milano Cortina 2026. Li abbiamo visti dal 6 al 12 febbraio e i Giochi Paralimpici Invernali dal 6 al 15 marzo 2026. Insomma, a Cortina hanno luogo le gare di curling, bob, skeleton, slittino e sci alpino.
Con questa edizione, inoltre, la città di Cortina diventerà la quarta città ad ospitare i Giochi Invernali. per almeno due volte. Dopo St. Moritz, che ha ospitato le Olimpiadi invernali nel 1928 e 1948, Lake Placid dal 1932 e 1980, e Innsbruck nel 1964 e 1976.
E ora un piccolo estratto dal libro Il Cadore degli Emigranti. È scritto da Gianni Paisbecker nel 2000. Racconta delle anguane. Secondo alcuni studiosi, questo nome deriverebbe da Adganae, antiche deità celtiche, ma in Cadore assumevano nomi diversi: Ongane o Longane a Lozzo, Agane ad Auronzo. È molto difficile stabilire l'antico nome originario, che doveva essere simile in tutto il territorio, perché la loro descrizione coincide in quasi tutti i paesi cadorini. Donne bellissime con i seni molto grandi che trasportavano i loro bambini in una specie di gerla appesa sulle spalle. Sapevano ricamare molto bene e venivano osservate soprattutto quando scendevano a valle per lavare i panni nel fiume.
Ecco, la cantautrice Erika Boschiero ci fornisce la sua spiegazione in Gane, Agane, Longane.
Gane, Agane, Longane, dei fossi triolecane, in mezzo al palù, in cao la laguna, al ciaro de luna, la roba la ve, la roba de chi, la roba la ve. Gane, Agane, Longane, in tel vostro reame, fa caure barbane o al mar fa le sirene, al ciaro de luna la roba la ve, la roba parche, la roba la ve. Canta le anguane in tel'acqua sarinella, senza saper de pagonia e sanguanella, che le rose gaccore car e acqua ciara le fa tornare. Gane, Agane, Longane, de tete e de cune, in dota portate e a or regalate, al ciaro de luna la roba la ve, la roba stande, la roba sughe. Gane, Agane, Longane, riva de masere, inolta tradide, così sparisce, al ciaro de luna la roba la ve, e ancora sughe di seme parche. Canta le anguane in te l'acqua sarinella, senza saper de pagonia e sanguanella, che le rose gattore car e acqua ciara le fa tornare.
Insomma, abitavano nei Landres, nelle caverne, e conoscevano l'arte della magia, che usavano generalmente in modo positivo. Ma se costrette a difendersi, erano capaci di fare molto male e per questo vennero perseguitate.
Alcuni studiosi ritengono che il loro nome derivi da Aquane, cioè le benefiche ninfe pagane delle fonti che con l'avvento del cristianesimo furono perseguitate e definite malefiche. A Cortino d'Ampezzo erano state viste nel lago Baie de Dones, nel lago Ghedina e al lago Shin, e si riteneva che fossero in grado di scatenare anche la tempesta.
A Cortina, fino ai primi del Novecento, si raccontava che alcune famiglie conservassero dei magnifici fazzoletti ricamati dalle anguane. A San Vito di Cadore le Anguanes abitavano in un antro della Croda Marcora e nel pianoro di Senes. A Perarolo, sui piani di Dubiea, nel bus delle Anguane. La memoria trasmessa dagli anziani vuole che le Agane scendessero di notte con la luna piena per lavare i loro panni sul fiume Ansiei, che fossero molto allegre e che cantassero delle canzoni con parole incomprensibili.
Nelle vicinanze del lago Shin, nella conca di Ampezzo, si raccontava vivessero alcune anguane bellissime e abili nel lavoro di ricamo. Un giorno, mentre stavano lavando i panni che stendevano ad asciugare sui prati, passò di là un pastore che, accittando il bastone, le fece scappare e quindi gettò nel lago tutti i loro panni. Il pastore, fischiettando, scese fino ad Alvera, dove lo attendevano moglie e figli. Ma finito di cenare, la moglie fu colpita da un terribile mal di pancia. Il male continuò anche nei giorni successivi e il pastore salì fin sotto al Monte Cristallo, dove in un landro viveva un vecchio eremita. Questi individuò nello scarbo fatto alle anguane la causa della grave malattia che stava consumando sua moglie e gli consigliò di recarsi da loro a chiedere perdono portando in regalo un capretto nero.
Il pastore seguì il consiglio dell'eremita, ma tutto fu invano perché dopo pochi giorni la moglie morì. Una anguana, mossa a pietà, attendeva che il pastore si recasse con capre e pecore sugli alti pascoli sotto alle Crode e scendeva di nascosto ad accudire i figli pettinandoli con un bellissimo pettine d'oro. Tutto ciò per anni, finché i bambini furono in grado di sbrigare le faccende domestiche da soli. Una mia antenata, che abitava a Alverà e che faceva parte della famiglia degli Alverà Venteselo, raccontò che suo nonno conservava ancora il pettine d'oro, dimenticato nella loro casa alcuni secoli prima dall'anguana. Chissà.
Il rap milanese.
Tu dammi la mano, siamo diventati grandi.
In per te.
Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me. Passa le ore poi, riguardavo noi. Questa fiamma sai che brucerà. Ancora che ti annoi, compra quel che vuoi. Tanto poi lo sai non basterà. Tu ti senti solo e a volte un po' lo sei. Ma quando prendi il volo diventi come vorrei. Che ci sia pioggia o neve, che tu lo voglia o no, e in fondo lo sai, se mi cercherai ti starò di fianco. Da me ti distrai, non ti fidi mai, non parliamo tanto. Na 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 na, fallo per te. Na 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 na, fallo per te. Te lo rimproveri, ma non sei mai stato davvero un egoista, nemmeno una volta. Ma senti qualcosa che si muove dentro, chiamo un esorcista. Sei l'anima sorda, hai. Mi hai promesso di cambiare, ma tu non rispetti i patti. Vedi buio pesto, non vedi il progresso, ti fasci la testa prima che la sbatti. Ti odio anche per questo. Sono già 30 anni, non sai rassegnarti, la malinconia non passerà. E tanto che ti affanni, non riesci ad amarti, goccia dopo goccia scalfirà. Tu ti senti solo e a volte un po' lo sei. Ma quando prendi il volo diventi come vorrei. Che ci sia pioggia o neve, che tu lo voglia o no, e in fondo lo sai se
se mi cercherai ti starò di fianco. Da me ti distrai, non ti fidi mai, non parliamo tanto. Na 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 na, fallo per te. Na 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 na, fallo per te.
Non darmi la mano allora se non vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.
Che ci sia pioggia o neve, che tu lo voglia o no, e in fondo lo sai, se mi cercherai ti starò di fianco. Da me ti distrai, non ti fidi mai, non parliamo tanto.
Allora, Monica, tu hai lanciato il sassolino nel lago e mi hai fatto
in quale lago?
Venire l'idea. Perché?
Lago Veneto o?
È un lago che è stato a tutte e due le parti, da quello che posso capire io, perché dalle Anguane del Veneto vorrei passare alle Agane del Friuli. Si tratta fondamentalmente, credo, sempre delle stesse donne, in ogni caso della stessa tipologia. E abbiamo capito che queste donne sono spesso estremamente utili, gentili e talvolta, se ferite o maltrattate, spietate a punire uomini e donne cattivi.
Quasi, ecco, quasi dei personaggi reali.
Sì, ecco, è quello il bello di questi personaggi. E quindi noi passiamo adesso al racconto che l'ho tratto dal web ed è di Igino Piutti, l'uomo che parlava alle Agane. Lella faceva la ricercatrice all'Università di Udine ad antropologia o in qualche altro simile corso di laurea. Era stata incaricata di una ricerca sulle Agane in Carnia. Doveva indagare sul perché nella Carnia, più che nel resto della montagna friulana, fosse venuto meno nella tradizione popolare il ricordo delle Agane. Aveva visitato Vinaio con l'idea che Ganz fosse una ulteriore variazione del nome. Ma come si è già avuto modo di vedere a proposito dei Gans di Trava, questi esseri non potevano essere confusi con ninfe d'acqua. Comunque, la visita a Vinaio non era stata vana. Da una vecchia del paese aveva avuto l'informazione che nella borgata di Dolaces c'era un vecchio pastore, Meni di Flech, che raccontava storie di Agane. E nella speranza di aver trovato finalmente una pista da seguire, il giorno dopo salì con il fuoristrada fino in Malga Corce e poi raggiunse a piedi Dolaces. Oggi la borgata è disabitata, ma già al momento della visita di Lella tutti gli abitanti avevano lasciato le loro case per trasferirsi più a valle, ad eccezione di uno, appunto Meni di Flech, che continuava a vivere come un eremita, deciso di non abbandonare il suo paese, se non nella cassa da morto.
Si era ai primi di maggio e la primavera era finalmente arrivata anche nella borgata a 1300 metri sul mare, alle falde del Monte d'Auda, esposta a nord, abitata quando per sopravvivere non si poteva guardare troppo per il sottile. E uno spiazzo coltivabile, anche se un po' troppo in alto e con cattiva esposizione, poteva andar bene per ricavare l'indispensabile alla vita di una famiglia. Meni di Flech stava crogiolandosi al primo tiepido sole, seduto sulla panca di legno a fianco dell'ingresso della sua casa. Aveva gli occhi aperti, eppure Lella aveva l'impressione che non l'avesse vista, pur essendo già arrivata a pochi metri da lui. L'avevano avvertita a Vinaio che si trattava di una persona originale, e si poteva ben dire originale, il vecchio che le stava davanti, con quel cranio lucido come una palla di biliardo, al quale faceva da contrappunto una barba bianca, folta e non curata. In mezzo un viso bruciato dal sole, segnato da rughe profonde, scavate dal tempo, dal quale emergevano due occhi azzurri fissi a guardare nel vuoto. Ma quel non essere vista, quegli occhi che guardavano e non vedevano, come se anche gli occhi fossero assorti a guardare nel pensiero, era qualcosa di troppo originale. Pensò che fosse pazzo e per un momento esitò. Per una giovane donna non era certo consigliabile l'intrattenersi sola con un pazzo tra le case deserte di un paese abbandonato in mezzo alla montagna. Ma la curiosità della donna e della ricercatrice vinse sui pur legittimi timori.
Ora ascoltiamo dal gruppo Almost Tree il Vapor de Haga. È un gruppo folcloristico friulano.
O vapor, vapor di Haga, non potesti mai partire. Tu mi parti sbagliando moro di passioni squemori. Tu mi parti sbagliando moro di passioni squemori. O buttai tiranzi naga, o fermai che il pastine. Ali dentro a legno tobi in calda via mal con te. Ali dentro a legno tobi in calda via mal con te. Gnomorosa è la pia, è la sola scornaccia. E la luna lo consuma e sorreri lui dispaccia. E la luna lo consuma e sorreri lui dispaccia. Alla mare calva via, cui sa mai sal tornerà, al postale crosta strada, cambiar mare a tui non fa, al postale crosta strada, cambiar mare a tui non fa.
Buongiorno!
Lo salutò fermandosi a due passi da lui. Il saluto parve svegliarsi e la guardò, stupito, come chi si sveglia dopo un brutto sogno a far fatica a riconoscersi nella realtà che lo circonda. Tra quelle case ormai pericolanti non era certo abituato ad aprire gli occhi su una bella ragazza. E infatti rispose al saluto con un «Che ci fa lei qui?» che sembrava più a un «Se ne vada» piuttosto che ad un «Si accomodi».
Non la voglio importunare.
Volle precisare Lella per scusarsi in anticipo, ancor meno sicura di aver fatto bene a svegliarlo.
Se vuole me ne vado subito.
Ma allora perché è venuta?
Per motivi di studio. Devo incontrare persone che conoscono delle leggende.
Rise divertito. E Lella si tranquillizzò. Forse la persona non era poi così poco raccomandabile come la faccia che la faceva apparire. A volte, anche tra gli uomini, non c'è corrispondenza tra contenitore e contenuto. Ai miei tempi si studiavano le tabelline, non le leggende, disse ridendo.
È un po' tutto cambiato,
commentò lei cercando di ingraziarselo. A chi lo dice? Ma che leggende le interessano?
Quelle sulle agane.
Si rabbuiò, come se quella parola fosse stata una provocazione nei suoi confronti. Le agane non sono una leggenda, disse con forza. Si sono ritirate ad abitare sulla cima del monte Dauda e indicò con la mano la montagna in alto alle cui pendici si trovava la borgata. Per una che cercava di sapere qualcosa sulle agane trovarsi con uno che era convinto esistessero ancora era una vera fortuna. Lella si vedeva già con tra le mani una ricerca degna di pubblicazione.
E come fa a sapere che abitano ancora sul Dauda?
Lo testimoniano i ruderi della maglia di Cias di sopra.
Ma cosa hanno a che fare i ruderi di una malga con le agane?
Lui la fece sedere sulla panca vicino a sé, come se fosse una sua nipote, e prese a raccontarle la breve storia della malga. Devi sapere che il Dauda è una montagna sacra. Alle sue pendici, dalla parte di Giulio, c'è la malga che prende il nome dal monte. Da questa c'è la malga Chias, ma sono due malghe di mezza quota. La cima della montagna non è mai stata utilizzata a pascolo, perché è la casa delle agane. Ai miei tempi tutti i pastori lo sapevano e nessuno avrebbe spinto le sue bestie fin lassù. Anche perché, a conferma che si trattasse di una montagna sacra, veniva proprio dalle bestie che si rifiutavano di salire sui pascoli della cima.
Lo sapeva anche suo nonno, continuò a raccontare Meni, ma era un uomo senza Dio che per qualche soldo in più avrebbe sfidato il diavolo all'inferno. Pensò che su quei pascoli avrebbe potuto allevare un bel numero di capi di bestiame e decise di costruire una malga in quota per poter utilizzare i pascoli fino ad allora inutilizzati. E venne così costruita la malga di Chias di sopra. In un primo momento ebbe qualche difficoltà a trovare dei pastori disposti a gestire la malga, ma alla fine trovò qualcuno, come lui, senza timore di Dio, o costretto dal bisogno a non curarsi della voce popolare che considerava la montagna riservata alle agane. Ma nessuno di questi pastori resistette in malga più di qualche giorno. Come le stelle in cielo si accendono soltanto al far della notte, così sulla montagna, al calare delle ombre della notte, si accendevano le voci delle agane. È come se la montagna fosse piena di noci e nella notte un gran numero di persone si mettesse a mescolarle, raccontavano i pastori abbandonando la malga. C'è un rumore assordante di noci mescolate che impedisce di dormire. I più coraggiosi avevano anche cercato di capire da dove venisse quel chiasso di noci rimestate. Ma se andavi a destra lo sentivi venire da sinistra e viceversa. Era come se tutta la montagna fosse piena di grilli che invece del solito cri cri emettevano un assordante cra cra. Sono le agane, si convincevano alla fine anche i pastori meno portati a credere alle leggende e abbandonavano la malga. Il nonno era evidentemente disperato. Aveva impegnato tutti i suoi soldi nella costruzione della malga e ora non poteva avere nessun ritorno economico dall'investimento perché non si trovavano pastori per gestirla. Disperato, pensò di utilizzare come pastore Beppi Scivilot, quello che si direbbe lo scemo del villaggio.
E ora ascoltiamo sempre dagli Almostri una antica ballata della Carnia, che si intitola Mieli. Thank you. Peppi era un ragazzo al quale il cervello gli era mancato sin dalla nascita, ma poi, ancora bambino, era rimasto senza genitori, e questo fatto non aveva certo migliorato il suo sviluppo. Dormiva nella casa che gli avevano lasciato i genitori, ma viveva di fatto nella borgata, facendosi ospitare a caso, ora da una famiglia, ora da un'altra. Qualche paese alleva il maiale di Sant'Antonio. Noi allevavamo Peppi Scivilotto. Il soprannome, che in italiano potrebbe essere tradotto con zuffolo, gli era stato dato perché sapeva trarre delle melodie eccezionali dagli zuffoli, che si costruiva da solo ricavandoli dai rami di giatul, ossia del salice. Tutti in paese lo aiutavano. Nessuno avrebbe pensato di poter approfittare del suo ritardo mentale. Il nonno, sì, era un uomo senza scrupoli. Lo portò in malga e lo lasciò a dormire da solo. Si aspettava di vederselo rientrare spaventato in paese già nella notte. E invece, all'alba del giorno dopo, lo trovò felice e, per come riusciva a farsi capire, deciso a continuare a vivere da solo in malga. Meglio di così, il nonno non si preoccupò di capire. Vide la possibilità del guadagno e gli affidò un crece di capre. E le bestie, che non avevano mai voluto salire ai pascoli del Dauda, con lui presero a salire fin sulla vetta della montagna. Anzi, nelle tiepide sere di agosto, Scivilot si fermava a dormire con le sue bestie sotto alcuni facci cresciuti proprio sulla cima. E quel rumore di noci rimescolate? Ma Scivilot diceva che era musica. Sia di giorno che di notte lui intonava melodio con il suo zuffolo e la montagna rispondeva trasformandosi in una fantastica orchestra. A volte i pastori di Malga Meledis lo sentivano anche cantare. Il suo canto, che sembrava stonato e sgradevole agli altri uomini, evidentemente piaceva alle agane. Era come se le sue corde vocali suonassero una musica su un registro diverso da quello degli uomini, che però era il registro delle agane. Era ritardato nel parlare con gli altri esseri umani, ma riusciva a entrare in perfetta sintonia con le agane.
Ma quando morì Scivilot, e purtroppo per lui e per il nonno morì giovane, non si trovò più nessuno che sapesse condurre le bestie al pascolo sulla montagna delle agane. Nessuno che sapesse comunicare con loro, facendo loro accettare il brucare dell'erba delle bestie. Le capre non salirono più sulla montagna. La malga chias di sopra, non utilizzata, si ridusse presto a un rudere.
«Se vuoi, ti accompagno a vedere i resti»,
concluse il vecchio.
«Così avrai la conferma dell'esistenza delle agane».
«Grazie, sarà per un'altra volta», gli rispose Lella, e non volle offenderlo, spiegandogli che non aveva senso la relazione diretta che lui faceva tra la malga ridotta a un rudere e l'esistenza delle agane sul monte Dauda. «Se anche fosse vero che non vi pascolano le capre, potrebbe essere soltanto perché, per qualche caratteristica del terreno, ritengono immangiabile quell'erba». La guardò con lo sguardo penetrante che gli aveva osservato arrivando. Come allora, le era parso che guardasse dentro i suoi pensieri. Ora ebbe la sensazione che leggesse dentro i pensieri di lei. Scosse la barba incolta in segno di disapprovazione e le disse:
«Se passassi di qui qualche notte, sentiresti suonare il violino. Non sono gli spiriti, sono io che suono. Alle volte lo suonavo violino da giovane nelle feste da ballo a vinaio o a lauco nella casa del popolo. Ancora qualche volta mi esercito. Lo suono così da dilettante autodidatta. Dalle sue corde si riesce a far uscire un suono di una delicatezza infinita. Dalle nostre corde vocali sappiamo solo far uscire suoni e parole sgradevoli di inimicizia e di odio. Se le sapessimo suonare come si suona il violino, è evidente che suonate così le nostre corde vocali non ci possono mettere in relazione con l'ultramondo.
A Chivilot, che sapeva suonare male le sue corde vocali con la tecnica degli uomini, forse madre natura aveva dato il dono di suonarle con la tecnica delle fate, la tecnica del violino. Sapeva pur suonare lo zufolo meglio di qualsiasi altro uomo. Per questo poteva parlare con le agane. E se lui ci parlava, è vero che esistono.
Ora, Monica, dopo questo racconto, però noi andiamo a salutare la primavera,
sì?
Che deve arrivarci.
Mitica.
Mitica.
Respiriamo l'aria, è la primavera, è la primavera, è la primavera.
Ecco, Monica, allora noi rimaniamo ancora un attimo in Friuli con questo breve racconto che ho trovato ed è scritto da Renzo Balzan e come titolo ha La farina del mulino di Lauco. Per chi da Tolmezzo risale la strada della Val Tagliamento, poco prima di entrare a Villa Santina, si guarda sopra la costa dell'altopiano di Lauco, a destra, può vedere un'ombra bianca. Sembra una spolverata di farina sull'orlo di un canale di roccia. Questo è il varco da dove scende la cascata del rio Rarime. Così, a prima vista, non sembrerà né un ruscello né una cascata, ma se si torna quando sta piovendo abbondantemente, si può assistere ad uno spettacolo che è perlomeno straordinario. La colpa è del Radime, che dopo aver percorso sul piano di Lauco si trova dinanzi il vuoto e cade con un salto di un centinaio di metri sulla ghiaia che si trova dietro il cimitero di Villa Santina. Il risultato è una grande nuvola di acqua polverizzata che scivola giù dopo aver girato fra le rocce, con un effetto che non ha eguali. In presenza di un terreno ricco di gesso, la sabbia e il fango, portati via e trascinati dalla corrente sulle onde del ruscello, si mescolano con l'acqua e vanno a posarsi come una rugiada sopra gli sterpi, le ghiaie e i dirupi, dando l'impressione di avere dinanzi agli occhi una leggera nevicata. Peraltro, su questo fatto, che ha una spiegazione del tutto naturale, esiste una vecchia leggenda che dà una spiegazione differente e fantastica. Questa trova radici nella tradizione popolare e dove c'entrano anche il Signore e il Diavolo.
Dunque, ci raccontano che gli anziani, che molti anni addietro, quando tutti i paesi appoggiati sui colli e i canali della Carnia avevano il loro mulino, con aggiunto vicino il forno a legna, dove ogni famiglia poteva macinare la segala e il gran turco e dopo cuocere il proprio pane nero. A questo proposito, il mulino, in comunità del paese di Lauco, si trovava sulla lastra di roccia strapiombo sulla pianura che si allarga tra Villa Santina e Invillino. Lo avevano costruito sulle sponde del rio Radime in modo da adoperare l'acqua per far girare la ruota e mettere in movimento la mola. Un giorno, di chissà quale autunno inoltrato, in una giornata ventosa e fredda, si presentò alla porta del mulino un povero, tanto magro che si vedevano le ossa. Era Nostro Signore in persona, che era venuto appositamente per domandare la carità di un pugno di farina e vedere che specie di gente vivesse da queste parti. Neanche a farlo apposta, per combinazione si trovava a macinare una donnaccia, una tignosa della peggior risma. Dunque il Signore, senza farsi troppi scrupoli, osò lo stesso entrare e con buone maniere le domandò:
«Donna di fede, mi fate la carità di un pugno di farina? Sono giorni che non metto nello stomaco niente».
La matrona, che non sospettava che si nascondesse dietro le spoglie di quel poveraccio,
dopo averla guardata di brutto, gli rispose scontrosamente:
«Farina a voi? Ci mancherebbe altro! Non crederete mica che la roba mi venga giù dalle tegole. E poi quello che sto macinando non è roba mia. Andate via, che non posso star dietro a voi. Io ho troppo da fare».
Il Signore la guarda sorridendo e mentre si gratta l'ispita barba le dice: «Bene, bene, pazienza. Se la farina non è vostra, vorrà dire che è del cuculo, che sarà lui il padrone di tutto». A questo punto, quella spilfa di donna, toccata sul vivo, si fece innanzi tutta alterata e gridando a piena bocca:
«Dovrei urlare, eh? È inutile che la tirate alla lunga! Vi ho detto e torno a ripetere che quella che sto macinando non è roba mia! E poi guardate! Se sono bugiarda, potesse il diavolo portarsi via con lui questa farina!»
non aveva neppure finito di pronunciare la sentenza che si presentò seduta stanze dinanzi a lei il padrone della fornace dove vengono mandate a patire le anime dei dannati.
La donna prese una paura maledetta tanto da correre a nascondersi sotto una tavola. Ma il demonio non le badò e senza fare troppe cerimonie riempì di corsa un paio di sacchi fino all'ultima presa di farina. La disperse con grandi manate da sopra la cima della cascata. E quella farina è ancora lì e si può vedere quando si passa da quelle parti. Specchio di un castigo per peccati come l'avarizia e la menzogna, che sono fra i peggiori che l'uomo possa fare.
Benissimo. Monica, hai gridato bene a questa donna.
Ho anche sbagliato così, qualche riga.
Così cattivella. Ma noi siamo oramai approdati felicemente alla fine della nostra prima puntata
di
quest'anno.
Ce la proponi?
Una canzone, no? La faremo la prossima volta che ricominceremo di risalutare questa primavera che tanto amiamo e tanto attendiamo. E quindi non ci rimane altro che lasciar scorrere la nostra sigla e diciamo...
E ringraziamo Marina Rei per averci cantato la canzone Primavera.
Ah bene, è giustissima, sì, ecco, perché era più che giusto. Quindi noi partiamo con la nostra sigla di chiusura dicendovi ciao a tutti, ciao Monica.
Ciao Peter, grazie.
Alla prossima.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Musica e Parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.